Buonasera e benvenuti al Suggeritore Night Live, la trasmissione settimanale di Radio Popolare che si occupa di teatro dal vivo, di musica dal vivo e che va quasi tutti i lunedì in onda in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, ospitando anche il pubblico in presenza. Questo è un lunedì un po' particolare, post-elettorale, quindi abbiamo deciso di dedicarlo, come facciamo ogni tanto, a una selezione di alcune delle esibizioni dal vivo più interessanti degli ultimi mesi nel nostro auditorium per il Suggeritore Night Live. E allora buon ascolto! Vi ricordiamo invece che vi aspettiamo lunedì prossimo, il 20 di febbraio, in presenza a partire dalle 19:30 per una serata molto molto speciale, tutta dedicata nell'anniversario del primo anno, ahimè, della guerra in Ucraina, ai giovani artisti di teatro ucraini che sono rifugiati in Italia, che hanno dato vita a uno spettacolo ispirato alle Troiane, il celebre testo classico, sotto la guida del regista Matteo Spiazzi. Saranno nel nostro auditorium per fare lo spettacolo apposta per i nostri ascoltatori e nel cortile di Radio Popolare, oltre all'Ape Bedda di Basilio e Tiziana, che proporrà come sempre le birrette di Radio Popolare, le delizie siciliane, ci saranno anche alcune signore ucraine che gentilmente hanno preparato il borscht come si fa in Ucraina, un segno di benvenuto e anche di fratellanza. Quindi siateci, prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it per esserci il lunedì 20 di febbraio a partire dalle 19:30 qui a Radio Popolare in via Ollearo. E adesso il nostro best of, il nostro meglio di delle ultime settimane del Suggeritore Night Live. Buon ascolto!
Suggeritore Night Live.
Come?
Il Suggeritore Night Live!
Buonasera, buonasera, benvenuti a un'altra puntata del Suggeritore Night Live in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare in una notte buia e tempestosa nell'inverno del nostro scontento. Insomma, potrei fare varie citazioni scontate, insomma, cioè, ma qui noi ci siamo, ci sono tutti gli ingredienti del Suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo che, come ripeto, è aperta al pubblico e va in diretta tutti i lunedì sera. Dunque, un saluto, potete sempre scrivere a suggeritore@radiopopolare.it, tanto leggeremo i messaggi dopo e quindi vi risponderemo successivamente. Sapete, per chi ci ascolta sempre, ormai sono tanti, che ci scrivono che noi andiamo a presentare gli ospiti mano a mano che la serata si snoda, come sempre avremo musica dal vivo, come sempre avremo estratti di spettacoli o che hanno debuttato da poco o che stanno per debuttare. Intanto un ringraziamento a Zacca, il nostro tecnico, che di cui un giorno dirò il nome vero, ma insomma no, non vuole. E quindi grazie Zacca di esistere, a cui poi faremo una delle splendide fotografie suggestive che gli facciamo, che facciamo ogni tanto ai nostri tecnici, e grazie a tutti gli ospiti che sono già qui, ma soprattutto agli impavidi spettatori che sono amici, parenti, insomma, che sono venuti qui a seguire. Fatevi un applauso. Benissimo, benissimo, andiamo subito però a un elemento apotropaico, io lo dico sempre, cioè finché ci sono loro ci siamo anche noi, adesso tutti si toccano perché insomma è il periodo in cui sta arrivando la variante cinese, insomma c'è tutta una serie di cose giusto per rallegrare anche questo inverno meraviglioso, poi figuriamoci i teatranti quando sentono parlare di Covid, gli si rivoltano gli occhi come all'esorciccio, quindi direi di passare subito all'elemento apotropaico che apre ogni puntata del Suggeritore Night Live, un'altra puntata per l'appunto della radionovela La Bedda Storia, Tiz e Buzz. Ormai ho imparato a chiamarvi come siete quando leggete La Bedda Storia.
Decimo episodio. Il ritorno dello Xanax. È il 2009, gli impiegati della Lehman Brothers escono dal palazzo con gli scatoloni. Io esco da Livegate Radio senza scatoloni in mano, ma con un pacco pesantissimo. Contiene le parole dell'amministratore delegato. Il mio contratto è in scadenza e non verrà rinnovato.
Meno male che nello stesso giorno, dopo un anno di mia disoccupazione, io vengo chiamata da Cassa Depositi e Prestiti, non tanto per il curriculum che avevo mandato mesi prima, uno dei tanti che avevo inviato a destra manca, ma grazie ad un'amica che lì ci lavorava da qualche mese.
Vedi che coincidenze! Praticamente era da qualche anno che io e lei facevamo la staffetta, ci passavamo il testimone del lavoro e così comunque almeno uno stipendio ogni mese entrava.
Sì, ci passavamo il testimone del lavoro, ma anche degli attacchi di panico, perché ora ce li ha lui.
Solo che a me i suoi abbracci che mi faceva non bastavano, perché io lo facevo quando lei era in ansia, ma io, a differenza di lei, sono un po' ipocondriaco e allora mi immagino sempre di avere l'appendicite, le tonsille da togliere, l'ernia inguinale, il soffio al cuore e alla fine Tiz mi dice...
Ma un po' di Xanax, no?
E vai giù con la chimica!
E io, all'appassionato stiloso, gli trovo anche una cover del cellulare a forma di confezione di Xanax. Un tocco veramente cool, come piace a lui.
Devo dire che alcune volte mi bastava guardare quella cover e mi tranquillizzavo. Intanto comunque riesco a fare anche delle lezioni di radio al Teatro Binario 7 di Monza e mi piace il rapporto con i miei ragazzi, mi seguono, mi fanno tante domande e a me piano piano mi torna la passione.
Quindi la ricetta è 10 gocce di Xanax, 9 abbracci da 10 minuti, che è il tempo esatto per il rilascio di ossitocina nel cervello, e 20 ragazzi che, come lui, sono disposti a parlare per 3 ore della scaletta musicale perfetta. Buzz guarisce e io finalmente dico: stiamo un po' tranquilli.
Tiz, vuoi venire un attimo? Guarda qui al PC, vedi, qui c'è una bella APCAR.
Una sera rientro a casa dal lavoro e non mi dà neppure il tempo di svestirmi. Mi trascina davanti al computer e mi fa vedere una foto di una APCAR trasformata in una cucina di strada con la scritta Italian Sandwich.
È che io il pomeriggio avevo visto nel web questo tipo magro con i baffi alla Salvador Dalì e grandi tatuaggi sulle braccia e sulla sua APCAR lui passava un panino a un cliente con una fila incredibile e sotto la foto il titolo Il successo dello street food del cibo di strada. E sapete una cosa straordinaria? In quel momento alla radio, su Radio Popolare, andava Giorgio Gaber che cantava C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. Ma che coincidenza, penso.
E così mister, che coincidenza, mi dice che è ora di cambiare vita e che lui vuole prendere una APCAR, trasformarla in cucina, chiamarla Bedda, cucina siciliana di strada, fare pane cunzato, arancini, cannoli, e poi mi fa vedere che ha anche fatto una presentazione in PowerPoint. Cioè, capito? In PowerPoint.
No, perché una buona presentazione è la chiave del successo. E infatti io quel pomeriggio lì, prima che arrivasse Tiz, io la mia bella presentazione in PowerPoint l'avevo già fatta vedere ai fratelli Nicosia. Come, chi sono i fratelli Nicosia? I fratelli Nicosia sono siciliani doc, da anni a Milano fanno il panè, gli arancini, i dolci, i cannoli, pasta di mandorle, buccellato e tante tante altre cose, tutte buone nella loro pasticceria da Nicosia. La mia esaltazione era a mille quando gli ho raccontato l'idea. Cioè, capite? Cosa possiamo fare? Io con l'ape porto in giro tutti i vostri prodotti e vi faccio conoscere ovunque. E poi andiamo anche fuori a Milano per i festival, possiamo anche arrivare a Stromboli.
Sì, ma i fratelli Nicosia non sono come me, che gli dico sempre di sì.
E infatti scuotono la testa e mi dicono: no, nuauci, queste cose non le facciamo.
Secondo voi, se perso d'animo, neanche per sogno, decide di farlo lo stesso la cucina siciliana di strada, anche senza i fratelli Nicosia?
Settimana prossima vi raccontiamo l'arrivo della Bedda Ape e la Bedda storia continua.
Basilio e Tiziana, la Bedda storia e l'Ape Bedda che è parcheggiata nel nostro cortile con le birrette e le delizie siciliane. Sentiamo un po' lo stacco di Zacca, dai. Stop, stop. Talking all that jazz. Ed ecco, in realtà era un mio stacco, non era uno stacco di Zacca, però fa niente, insomma, un po' è tutto nostro a questo punto, perché sono mesi che facciamo questo programma insieme e quindi è venuto il momento di cominciare a salutare i nostri ospiti. Allora, sono due gli spettacoli che saranno protagonisti di questa serata. Uno andrà in scena fra poco al Teatro Gerolamo, protagonista Egidia Bruno, Rosella, tra l'altro una storia come vuole il nuovo direttore artistico Piero Colaprico, che ha molto a che fare con Milano, ma poi capirete meglio come nella conversazione che facciamo. E l'altro invece è un testo che in Italia, se non sbaglio, non è mai stato rappresentato, che racchiude due atti unici di Edward Albee e che sta per debuttare al Teatro Filodrammatico. Ha già debuttato al Teatro Filodrammatico, vedevo uno sguardo, come dire, di compatimento di Tommaso Amadio qua di fianco a me, ho capito subito cosa mi voleva dire. Ha già debuttato, perché ogni tanto con le date faccio confusione. Ma resta in scena fino al 29, giusto?
Sì.
Ecco, vedi, come mi ricordavo almeno la data fino a quando resta in scena. Ed è la nuova regia di Bruno Fornasari. Qui ci sono tutti e tre gli interpreti, tra cui appunto il suddetto Tommaso Amadio. Invece noi fra poco facciamo anche un po' di chiacchiere, di intervista, di presentazione, ma mi manca la parte con cui di solito cominciamo, perché adesso avremo un pezzo d'apertura come nostra tradizione. E poi ci faremo raccontare qualche cosa da qualcuno che in realtà su questo palco è già stato. Daniele Bettini, che è già stato qui con una delle sue formazioni, ora, oggi, questa sera, lo sentiremo in piano solo. Ciao, bentornato.
Ciao a tutti.
Ecco, io quando sei arrivato da solo ti ho scisso dalla band e invece tu mi hai ricordato che sei già stato qui.
Sì,
con
esatto.
Chi?
Sono stato qui con i Goodbye Kings, che saluto ovviamente.
Beh, goodbye, esatto. Nel senso che mi sembra assolutamente...
Si salutano da soli nel
si salutano
nome.
Da sé.
E niente, stasera quindi sarò qui in piano solo e partirei subito col primo brano.
Direi subito e poi ci racconti
bene.
Da che lavoro è tratto, quali sono gli inediti, insomma un po' di cose così.
Dico solo il titolo di questo
loro
brano.
Loro non ci sono, quindi puoi tranquillamente allargarti
certo.
E parlare di te. Diciamo il titolo.
Il titolo è La profondità del buio.
Daniele Bettini.
Thank you.
Mamma mia, che rivelazione. Noi ci siamo accorti che un po' shifta la tastiera, perché pensavamo di essere pazzi.
In questo modo?
Sì.
No, questo è uno dei meccanismi.
Che impressione, c'è delle... Bruno che si è spaventato, pensava ci fossero gli spiriti dell'auditorio, cioè Demetrio che si aggira da queste parti.
Fa ridere perché questa cosa io l'ho scoperta all'esame di ammissione in conservatorio, perché non ho mai suonato un pianoforte a coda prima dell'ammissione in
questo
conservatorio.
Questo è un mezza coda, vero Zacca?
È un mezza coda, sì, meraviglioso mezza coda. E no, questo pedale qua di sinistra si chiama pedale una corda, perché la maggior parte delle corde del pianoforte, dei tasti del pianoforte battono su tre corde, certo. No? Quindi quando tu usi il martelletto picchia su tre corde, si chiama una corda perché ti permette di suonare più piano e il martello picchia su una corda sola. Aha. Per questo si sposta la tastiera. E questa è la spiegazione scientifica.
Potete commentare. Tutti lo sapevano? Che tu lo sapevi?
Chi è sì,
che
sì, da pianista, tu lo sai, sì, da pianista. Però come dice
perché
giustamente
tu sai tu sai fare anche quello, sai anche suonare piano.
Sa fare tutto, perché faccio finta, sì, in radio poi figurati. Mentre il pianoforte verticale applica un feltro tra i
esatto. Certo, quello sì, quello
quindi,
sì, quello sì.
Non avendo mai suonato su un verticale, su una coda.
Noi pensavamo ai fantasmi e basta.
Sì, esatto, io continuo a pensare che sia un fatto di fantasmi.
Avendo io avuto rapporti per lunghissimo tempo con tanti pianisti, non mi sono mai accorta che effettivamente quel pedale, visto da questa parte, si vede molto lo shift della tastiera. E io lo chiamo così, ma si chiamerà in un altro modo. Egidia, ti vedo il microfono.
No, ma io non l'ho vista questa cosa.
Ti devi fidare.
Va bene, fidati di noi. Si stava spostando, adesso il prossimo pezzo vediamo se riusciamo a spostarla ancora. Che dici?
Sì, così fallo di più così lo vedo anche da qui.
Okay. Prendo nota.
Allora, parlaci di te, parlaci di te in solo.
Assolutamente. Allora, Daniele Bettini, suono il pianoforte da un sacco di tempo, ormai sono 13 anni che suono il pianoforte da solo. Sto finendo gli studi in conservatorio e questo brano qua è un brano che si intitola appunto La profondità del buio ed è tratto dal mio primo lavoro, la mia prima fatica, che è uscita nel 2017, si intitola Sun Underwater, potete vederlo su Spotify, sentirlo su Spotify eccetera, su YouTube. Titolo La profondità del buio banalmente perché è stato composto la notte, niente di più. Ed è un pezzo, uno dei, in realtà dei primi pezzi che ho scritto nella mia storia di compositore, se si può dire storia di compositore. E diciamo che Sun Underwater, che è il progetto da cui è tratto, è un tentativo di reinterpretare, secondo la chiave moderna, la musica classica, che diciamo è il mio oggetto di studio quotidiano da tanto tempo ormai. E quindi, cioè, attraverso l'armonia, attraverso una rimodernizzazione dell'armonia, studiare un determinato tipo di pattern, ad esempio questo pezzo aveva dei passaggi un po' virtuosistici con delle scale eccetera, robe simili, riportarlo però con un'armonia più contemporanea, più moderna, ecco, diciamo, con le dissonanze. A me piacciono le dissonanze,
tantissimo. Anche noi, qui è tutta una dissonanza al suggeritore Nightlife, ma noi siamo rimasti colpiti, oltre che dallo shift della tastiera, siamo rimasti colpiti. Cioè, io devo dire, insomma, questo aspetto tu non lo conoscevo, e quindi grazie. Dove sentiamo la tua musica? Mille. Diciamolo subito.
Su Spotify e su YouTube, e poi, vabbè, sui canali social per seguirmi, Instagram, daniele.bettini. Trattino basso, perché Daniele.Bettini era già occupato. Vabbè, quindi quindi ci vuole un trattino
ma chi
basso.
È Daniele Bettini l'altro?
Non ne ho la più pallida idea, d'accordo. Non l'ho mai scoperto. Vediamo. Comunque, trattino basso alla fine.
Allora, in parte ho svelato già i nostri ospiti, ho detto dei nomi, eccetera, eccetera, ma loro sono contenti. Sapete che qui al suggeritore Night Live si può sempre intervenire facendo domande a tutti, tutti possono parlare, in particolare alla fine tutti parlano con tutti e io smetto, cioè nel senso che mi tolgo e la cosa diventa diretta fra compagnie, fra artisti che spesso poi hanno cose da dirsi anche più interessanti. Dunque, dicevo, Egidia Bruno, e a questo punto presento anche Alberto Saibene, a cui do il benvenuto, che peraltro l'iniziativa, insomma, di venire a trovarci a Suggeritore Night Live è partita proprio da Alberto, e poi Egidia, insomma, come tutti gli altri artisti che sono qua, ci ha fatto questo piacere di venire da noi. Sì, insomma, comunque diciamo che noi siamo contenti sia di anticipare che di parlare di spettacoli che sono già in scena. Parlevamo di Rosella. Alberto, raccontaci, l'avete scritto?
L'abbiamo scritto
mani.
Insieme, cosa non semplice. Noi ci siamo incontrati senza conoscerci, ci siamo incontrati per la prima volta in un paese dell'Alto Appennino Irpino, in un gennaio di 3 o 4 anni fa, E io ho detto, ho ascoltato un monologo di Egidia, che lei è autrice e attrice di, ne ha scritti 4, 5, non lo so, insomma parecchi, ho detto, ma perché non proviamo a raccontare cosa è successo all'immigrazione meridionale? Io sono di formazione storico, saggista, scrivo, però per il teatro non ho mai fatto niente, ma mi sembrava che questa enorme storia che è simbolizzata da Rocco e i suoi fratelli, cioè la famiglia Parondi che arriva dalla Basilicata e in qualche modo cerca di inserirsi a Milano, ma dopo di quello cosa è successo? E negli anni dopo cosa è successo? In realtà su questo tema non ci sono libri, cioè non ci sono cose saggistiche, c'è qualche così... vogliamo tutto di Balestrini, ma insomma non ci sono veramente delle cose. E allora ci siamo messi lì, abbiamo, come dire, messo insieme i nostri ricordi. Noi siamo coetanei, ma siamo più giovani rispetto a questa cosa qui, nel senso che accadeva quando eravamo più o meno neonati,
sì,
o era già iniziata in qualche modo. No, non ti voglio, sì, non ti voglio invecchiare, Gidi, perché invecchierei anche me, sì, tutto sommato.
Ma un e po', poi tu, abbiamo un po' fatto... tutti, diciamo, per cui abbandoniamo questo terreno.
Perché la radio serve anche per sentirsi giovanissimi, sì, naturalmente.
Ecco.
E quindi abbiamo fatto interviste, abbiamo letto dei libri, ma soprattutto insomma ci siamo messi a scrivere questa roba insieme. È iniziata la pandemia e quindi molte cose sono state fatte su Zoom con un numero di versioni infinite di questa cosa qui. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un debutto a Stanze, che questa cosa benemerita, di Alberico Archinto, eccetera, eccetera, e l'abbiamo ulteriormente raffinata e adesso siamo pronti, insomma. Abbiamo fatto qualche piccola replica qua e là, c'è stata fatta, però insomma, il vero debutto è questo, al Gerolamo del prossimo weekend.
Quindi il prossimo weekend, ricordiamo bene le date, al Teatro Gerolamo, che per chi non l'ha mai visto, va visto.
Sì, sì, se non volete venire per lo spettacolo, almeno per il teatro vale la pena.
Sì.
Al Gerolamo siamo sabato 21 alle 20 e domenica 22 alle 16 pomeridiano.
Citavo Colaprico perché Colaprico insomma è cronista, come tutti noi, non milanese, almeno come la maggioranza di noi, non nato a Milano, ma ha fatto cronaca e ha scritto noir sulla città di Milano a tutto spiano ormai da anni. Adesso dirige da questa stagione il Teatro Gerolamo e ha voluto fortemente che Milano fosse rappresentata. Qui, non l'abbiamo detto Alberto, è rappresentata da chi?
Qui Milano è rappresentata dai luoghi di Milano, intanto ci sono...
Ma anche da una ragazza.
Da Rosella, appunto, la protagonista che arriva dal sud, da un paesino del sud, dell'Appennino del sud, potrebbe essere qualunque posto del sud, e arriva a Milano e Milano per lei è come noi provincialotti quando andiamo a New York, cioè un posto che ci sembra infinito, che non si riesce a capire com'è, che giri a piedi. Anzi, la prima scena proprio, l'ascolterete, è lei che deve prendere la metropolitana e non sa come si fanno a fare le scale mobili, perché questo è...
Fermiamoci, sentiamo Rosella e poi parliamo con Egidia. Allora, io ho promesso che avrei detto delle cose che arredano intanto che gli interpreti raggiungono i microfoni, quindi questo faccio e quando Egidia è pronta mi fa un segno. Mi ha fatto un segno, siamo in radio e quindi diciamo tutto quello che facciamo. Prego, Rosella e Gidia Bruno.
Ben paura, non ce la faccio. Una scala che scende da sola, ignana pure, no, io non ce la faccio. Non ce la faccio io, ben paura. Una ragazza del sud non vuole prendere la metropolitana. Ha paura delle scale mobili. È arrivata a Milano da qualche mese e vive in una stanza con la cugina. Gli zii e gli altri due cugini nell'altra stanza. Se fortunata, quando siamo arrivati noi tutti nella stessa camera dormiamo. Abitano in un quartiere satellite, in una casa costruita da poco, anzi, non ancora finita. Lo zio ha trovato lavoro in fabbrica e i due cugini si danno da fare. Lei e la cugina per ora stanno a casa, ma se sono a Milano è per cercarsi un lavoro. Il suo nome è Rosella, con una S sola. E viene da un piccolo paese della Basilicata. A casa ha lasciato la mamma Minghina e la sorella Pina sposata da poco. Anche Rosella aveva un giovanotto che le faceva la corte giù al paese, anzi, tutti le dicevano che doveva sposarlo. Ma la sera si fa notte, Rosè, poi fai vecchia, che te piglia più? Rimane signorina? Una signorina vecchia, qui non ti piace, qui dato nemmeno, qui da così, qui dato a così, amore. Capo finisce l'amore. La cosa più importante è che ti si stima. Con un cristiano che ti va bene, principalmente che porti il pane a casa, che l'amore, bella mia, non si mangia.
Ma lei non lo sapeva quello che voleva. Sposarsi? No, non ancora. A Natale gli zii dicono a Menghina che tra poco andranno nella casa nuova e che se Rosella vuole salire bisogna arrangiarsi, ma posto ce n'è anche per lei. Rosella non ha mai preso un treno. Il suo primo viaggio lo farà insieme a compare Annunziato, che in quel momento è giù al paese e sta per tornare a Milano. Il giorno della partenza sua madre l'accompagna in piazza, al postale per Sapri, dove prenderà il treno che arriva dalla Sicilia, la Freccia del Sud. La stazione centrale era proprio come quella del film. Rocco e i suoi fratelli l'aveva vista al cinema del paese, disobbedendo al prete che dal pulpito l'aveva condannato come un film immorale. A lei era rimasta impressa Nadia, Annie Girardot, che poi nella vita aveva sposato Renato Salvatori, che c'era pure lui nel film, e beh certo, il maledetto, il fratello di Alain Delon. Ma soprattutto le era rimasta impressa la città, il Duomo, la gente, mamma mia quanta gente. «Rosè, finalmente, come aiuto il viaggio? Sei stanca? Hai mangiato? E zia Menghina, che sa quando ti ando, quando è partito il postale?» Usciti dalla stazione aveva cercato il grattacielo, quello famoso, il grattacielo Pirelli. Ma dov'era? Erano stati inghiottiti dalla nebbia. La parola periferia l'aveva sentita alla televisione, al bar, alla televisione del bar dove andavano a vedere Mike Buongiorno. Scoprì che non era città, ma nemmeno campagna. Le persone non si conoscevano tra di loro e tanti venivano dal sud, pugliesi, siciliani, napoletani, ma anche veneti, friulani. E quando parlavano, e chi li capiva? Fortuna che c'era sempre qualche paesano, ma con quegli altri bisognava parlare italiano. La prima volta che era andata al mercato, tre volte le avevano fatto ripetere ammoniaca. Sì, quella. Ma da dove vieni? Sono lucana. Luca. Lucchi? Ma dove si trova? Vicino Napoli. Vicino. Dal paese ci voleva mezza giornata di viaggio. In casa aiutava la zia a fare i mestieri. A lei questa parola la faceva un po' ridere. Ma se le donne in casa fanno i mestieri, beh, gli uomini che vanno fuori a lavorare, allora che fanno? A Milano il bucato non si asciugava mai. Il freddo, la nebbia, l'umidità che ti entra nelle ossa, nei nervi, nei capelli, nei pensieri, il cielo limpido che non c'è mai. Rosella lavava e stirava per le vicine che andavano a lavorare e la domenica andava a passeggio con sua cugina Betta e per risparmiare non prendevano il tram, andavano a piedi. Erano già state una volta al Duomo, un'altra allo zoo e pure al castello. Era quella volta della metropolitana, si erano messi tutti a ridere e lei era diventata rossa. Poi si era fatta coraggio, aveva dato la mano a Betta ed era salita sul vagone. C'era gente di tutte le età, curiosi, eccitati dalla metropolitana. Si viaggiava stretti stretti, un signore aveva fatto una battuta. Mico paga il biglietto per stare in pè. E tutti a ridere, anche lei, pure se non aveva capito. Erano tornate a casa che erano 10:30. Spregognate, e questa l'ora del vetrà. Ma zia Marie, shh! Rosè mi fa meravigliate, che n'ha già detto mamma? Che vai facendo una vaca a nara con tua cugina Betta? Iateva a curca prima che mi facciate girare San Francisco. La mamma al paese cercava di non pensarci, ma certe domeniche le saliva una malinconia. Rosè, che tiene? Ma niente, zia Marie, sicuro? Sì, ne zia Marie, niente. La domenica la zia preparava i maccheroni col ferretto e le polpette. Certe volte compravano la pasta al negozio per fare gli spaghetti col burro e il parmigiano. I cugini facevano certe facce. Voglio la margherina, voglio la margherina. E per frutta una pera o una mela. A lei piaceva tanto il budino e se lo comprava di nascosto. I giorni passavano e sua zia era un po' stufa di vedersela intorno. Sì, era brava, servizievole, ma mai una risata. E sta sempre con mus, pare sempre che ne è morta la gatta. Rosella mia, tu forse non hai ancora capito che a noi qua campamo da signore. Tu zio, quando arrivava a Milano, quasi un mese dormiva a stazione. Poi forse non con barco, salvavo. Erano senda una baracca con tre matarazze e una stufa. Quando mi scrisse di venire con tutta la famiglia, disse che aveva trovato una casa. Casa. Tutte e cinque da una stanza con un gabinetto mezzo a via in questa casa che chiamano ringhiera. Tuo zio e tuo cugino se ne siano alle 6 della mattina e si ritrovano alle 8 della sera. Milano. E chi ha mai visto a Milano? E ne dicendo pure che eravamo fortunati, che se non ci piaceva ce ne potevamo pure tornare da dove eravamo venuti. E come ne guardavano sta milanese? Pensa che ho lutto per Salvatore, ma lo vai prima tuo tempo, che se mi vedendo vestita di nero, subito capendo che eravamo da bassa Italia. Tuo cugino Adolfo non vuole più a cattuo pane, che avevano chiamato Terrone, che ne aveva pigliato assai, che qua o pane si chiama Michetta, e se n'ha così, e si compra tutti i giorni. Amo sempre faticato come le ciucce, amo sempre iettato sangue. E ringraziando a Dio, aiuto a buona. E tu? Te mangi un budino. Rosella aveva fatto il libretto di lavoro, sua zia aveva parlato con un paesano che diceva di conoscere un sacco di gente, ma alla fine fu il prete, Don Gino, che le mandò a dire che cercavano inservienti per la mensa alla Innocenti di Lambrate. Rosella si presentò con sua cugina. Si erano svegliate alle 4 di mattina e non sapevano che cosa mettersi. No, Rosè, sta camicetta è troppo scollata, mica mai a ballà. Ma la maglia è tutta renacciata, pare brutta. Te presta la blusa mia. E tu che te metti? E io mi metto la veste di quando si è sposata tua sorapina. Avevano dovuto compilare un sacco di moduli e c'era un signore con gli occhiali che faceva un sacco di domande. Le avevano fatto fare pure il test psicoattitudinale. Alla fine le dissero che l'avevano presa. Anche se in prova. Betta invece, lei no. Cara Pina, è da tanto tempo che ti volevo scrivere, ma da quando ho cominciato a lavorare e torno a casa la sera sono sempre stanca morta. All'inizio avevo tanta paura, la paura di sbagliare, ma qua grazie a Dio sono tutte brave persone. Il lavoro è faticoso, ma mi piace. Nel reparto nostro siamo quasi tutte femmine, ma il caporeparto è uomo e pretende. Se una sbaglia poi ti trattengono i soldi dallo stipendio. Guadagno 38.000 lire al mese. Tante lavorandi sono di Milano e dell'Alta Italia, ma ci parliamo lo stesso. Certo, siamo diverse. Le ragazze di qua la domenica vanno a fare l'amore, anche se non si capisce fino a dove arrivano. Il lunedì cominciano a raccontare, poi a un certo punto si fermano e si mettono a ridere. Io sto bene e la domenica vado a passeggio con Betta e altre amiche. I giovanotti ci invitano per andare a ballare, ma se il tempo è buono preferiamo andare ai giardini pubblici. Siamo state già 3 volte allo zoo. Che risate con le scimmie! Zia Maria è severa, ma è buona e mi vogliono tutti bene. Io però non ci voglio più stare con loro. Sto mettendo da parte i soldi, ma se non mi sposo che faccio? Dove vado? Certe ragazze di Cremona abitano insieme, abbiate a loro si divertono, ma noi non siamo come loro. Mi piacerebbe scendere, ma voglio risparmiare e poi quest'estate solo una settimana di ferie mi danno. Un bacio a mamma e tanti saluti a tutti quanti. Ti abbraccio, tua sorella Rosella.
Grazie. Egidia Bruno, poi appunto ci parliamo, Daniele Bettini.
Thank you.
Bettini, doppio applauso anche per l'estratto bellissimo da Rosella di Alberto Saibene ed Egidia Bruno. Stop, stop talking all that jazz. Grazie, grazie a Tizia Buzz per un'altra puntata dell'immancabile apotropaica, porta fortuna a chiunque l'ascolti, bella storia della loro vicenda, che insomma ormai la pecare lì da vedere per quelli che vengono qui. E adesso veniamo al progetto di questa sera, che sono davvero molto felice di poter proporre agli ascoltatori di Radio Popolare in diretta e qui dal nostro auditorium Demetrio Stratos. Intanto ringrazio Nicolò Guffanti alla tecnica, che come sempre ci garantisce un'uscita perfetta e che sta facendo gli scongiuri di tutto il mondo, perché dire ste cose prima di andare in diretta è un azzardo. E presento accanto a me intanto un'amica, insomma, è una grande personalità del mondo del teatro e della cultura, che non ha mai smesso tra l'altro di avere relazione con chi si affaccia al mondo del teatro, anche perché porta con sé attraverso la Fondazione Paolo Grassi, di cui è l'anima, un insegnamento, ma non è solo un insegnamento, è proprio una testimonianza di vita, di lavoro, di grandissimo amore e passione per il teatro, cioè quella di suo padre Paolo Grassi. Francesca Grassi, grazie di essere qui, grazie.
Grazie a voi, grazie, grazie. Grazie mille di questa meravigliosa opportunità.
Ma siamo noi a essere stracontenti che sia qui questo progetto, che è un progetto che è nato dalla collaborazione con Fondazione Milano, in particolare con la Scuola Paolo Grassi, con Fondazione Paolo Grassi,
la Voce della Cultura e la Fabbrica del Vapore. Abbiamo voluto riportare questo progetto, questa serie di letture, che sono 10 letture, ne abbiamo già fatte 3, quindi la prossima, il 4 febbraio, sarà la quarta lettura. E sono letture che creano proprio un profilo di quello che era Paolo Grassi e ovviamente i rapporti che lui aveva e con chi li aveva e come li aveva, perché questo modo di scrivere e di rapportarsi con le persone allora era veramente una cosa sensazionale, e viene fuori una personalità non solo la sua ma di tutti quelli che comunque collaboravano con lui, che sono veramente, oggi come oggi, sono futuristiche, perché adesso stasera leggeranno delle cose che sembrano scritte fra 20 anni nel futuro.
Vabbè, insomma, i grandi sono sempre profetici, come comunque Pasolini.
Le letture in fabbrica saranno la prossima, il 4 febbraio, Milano e Paolo Grassi, un teatro per la città. Nasce l'idea di un teatro dopo la guerra, quindi Carteggi con il sindaco Antonio Greppi, e poi il finanziamento pubblico, la seconda lettura il 25 febbraio, quindi la gestione del piccolo teatro e quindi i rapporti con De Biase, con Andreotti, le grane, le richieste di soldi, e con Lamberto Iori, che era l'assessore al bilancio del Comune di Milano. Il 4 marzo Guido Salvini, un difficile accordo per i grandi successi, rapporto fra il direttore del Festival della Biennale di Venezia, che era un uomo con un carattere abbastanza spigoloso, però comunque un grande regista. Il 25 marzo l'inizio di una grande amicizia, quella con Ivo Chiesa, anche se poi con lui ci sarebbe stato un litigio per il soldato Tanaka, famosa questione, però comunque nasce, perché è la nascita del teatro, nasce il Sipario e il secondo teatro stabile in Italia, il Duse, nel 52 a Genova. 13 maggio Grassi ed Edoardo, gli inizi, i primi legami con il piccolo teatro, e il 27 le radici della memoria, Napoli milionaria. E il 10 giugno l'ultima, Paolo Grassi e Giorgio Strehler, intese e contrasti fra i due Dioscuri.
Stasera cosa sentiamo?
Stasera sentiamo lettere, appunto, della lettura, un estratto di lettere della lettura del 4 febbraio, quindi tra Antonio Greppi e Paolo Grassi, e qualcosa del 25 febbraio. Abbiamo voluto fare un po'
un'anteprima
in modo tale da, soprattutto, da dare la possibilità di capire che cos'era questo percorso, com'è nato e come si è evoluto, e poi c'è una lettera che sarà una lettera.
Adesso io darei la parola a Michelangelo Canzi, che è uno studente del secondo anno del corso Attori della Paolo Grassi, che con sé Accanto a lui ci sono altri tre studenti che saranno gli interpreti di queste letture dedicate tutte a Paolo Grassi, al suo epistolario, come avete sentito. Ci presenti i tuoi colleghi e poi diamo il via alla lettura.
Bene, grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Presento i magnifici lettori, amati compagni di classe. Dalla mia sinistra, Giorgia Cribiù, Giulia Prevedello e Stefano Pugliese.
Benissimo, vi ringraziamo di essere qua. Siete vestiti di nero, siete veramente iconici, lasciatevelo dire. Chiedo a Nicolò Guffanti di sfumare il nostro sottofondo in maniera che ci sia, insomma, lo spazio giusto, il silenzio giusto per iniziare la lettura. E allora, dalle lettere di Paolo Grassi, prego.
Radioconferenza del sindaco di Milano Antonio Greppi. Milano, 8 aprile 1947.
Nasce il piccolo teatro della città di Milano. Non si tratta più soltanto di un preannunzio, è ormai una presentazione ai milanesi e ai non milanesi, si intende. Perché questo teatro, che vive i giorni appassionati della vigilia, si prepara ad aprire le porte al pubblico e a sollevare il sipario sul primo atto del suo repertorio, è piccolo, ma ambizioso. Vuole essere un esempio, un modello, un pioniere, insomma. E affretta, proprio come tutte le iniziative che, dopo aver lungamente sognato, vedono vicina finalmente la loro realizzazione. Teatro Municipale del Broletto, piccolo teatro della città di Milano. Non passerà che qualche settimana e tra gli altri manifesti, ordinatamente allineati sui muri della città ad annunciare i molteplici e svariati spettacoli, vedrete anche questa testata, che avrà il contrassegno dello stemma comunale come la scala. Un confronto temerario? E perché? Non si possono forse fare cose belle e avvincenti anche col teatro di prosa? E le dimensioni della sala e del palcoscenico hanno mai deciso della fortuna artistica di uno spettacolo? Tutte le iniziative contano per la loro ispirazione, per la fede che le sostiene e per il senso di responsabilità che le sorveglia. In questa opinione ritengo che si troveranno tutti facilmente d'accordo. E allora l'ispirazione dei promotori è così commossa, la loro fede è così ardente e così severa è la loro responsabilità, che soltanto per gli scettici per natura e i filistei per partito preso potrebbero insistere nelle riserve e, peggio, nei tetri presagi. Ricordate? Se ne era già parlato e scritto non poco l'anno scorso a proposito delle elezioni amministrative. Nel programma consensuale tra i partiti che oggi reggono le sorti del comune appariva sottolineata un'aspirazione, la municipalizzazione dei teatri. Qualcuno obiettò, con presuntuosa premura più o meno interessata: che bisogno c'è di assumere i rischi di un'attività quanto mai incerta e in ogni modo superflua e voluttuaria? Non ce ne sono forse già abbastanza di imprese private che si occupano e preoccupano di spettacoli d'ogni genere e ogni livello? Abbiamo risposto semplicemente che la democrazia ha un contenuto prevalentemente morale e che, d'altro canto, il complesso dei programmi offerti dalle molte imprese private non sembra tenere sufficientemente conto di quell'attributo democratico. Accade infatti troppo spesso ai teatri della nostra città di ospitare contemporaneamente due o tre complessi di riviste o di arte varia. Non solo, ma anche la scelta dell'altro repertorio ben di rado ha soddisfatto le esigenze interiori del popolo sano. Ed io lo so per le frequenti e talvolta gravi proteste di cittadini preoccupati dall'inseguirsi sulle scene di temi e motivi fatti assai più per eccitare la curiosità e talvolta esacerbarla che per elevare i costumi e illuminare le coscienze. Era dunque tanto più necessario e urgente un teatro che, al di sopra della mischia degli interessi speculativi e della superficiale fluttuazione dei gusti, fissasse il carattere esemplare dello stile e custodisse i valori universali e veramente umani della cultura e dell'arte. Il cartellone che verrà quanto prima pubblicato chiaramente dimostrerà come il teatro municipale questo impegno abbia assunto e promette di mantenere. Teatro per il popolo, senza essere demagogicamente popolare. Teatro di largo respiro culturale, senza impalcature scolastiche. Teatro di ogni tempo, purché riviva nella magica e perenne attualità della poesia del pensiero. teatro di ogni paese, sempre che superi gli angusti confini dell'episodio e dell'ambiente. Non cronaca, ma testimonianza. Ecco la regola. Sorge, come ho detto e tutti sanno, questa coraggiosa impresa con il più fiducioso sostegno del comune, ma con la qualificazione giuridica e amministrativa di ente autonomo. E come tale avrà una sua direzione distinta e responsabile. Ma nessuno ignora che anche le più ispirate creazioni non vivrebbero oggi senza una larga e salda base di passioni e di solidarietà pubblica. Tutti coloro che credono nel teatro e soffrono per i suoi sbandamenti potranno dunque stringersi intorno alla nostra iniziativa, incoraggiarla, aiutarla, potenziarla. L'invito è formale e desidera essere ascoltato. E così Milano sarà una volta di più alla testa del movimento di ricostruzione nazionale, che è, prima di tutto, né potrebbe non essere, un movimento di coscienze e di valori spirituali.
Parole di Paolo Grassi il 14 maggio per l'inaugurazione del Piccolo Teatro di Milano.
Profonda e una volta tanto sincera commozione, inauguriamo stasera, 14 maggio 1947, il Piccolo Teatro della città di Milano, il primo ente comunale di prosa d'Italia. E non è senza uguale emozione che fra poco ascolteremo dall'Orchestra della Scala, diretta dal maestro Perlea, una serenata di Mozart, a significare la solidarietà del più antico e glorioso fra gli enti autonomi lirici con questo piccolo teatro che nasce stasera. Desideriamo, in questa occasione, ringraziare pubblicamente quanti ci hanno aiutato a realizzare quello che, solo nel gennaio scorso, era ancora un sogno, e cioè il Comune di Milano, anzitutto, nelle persone del sindaco, degli assessori tutti, dei consiglieri comunali, dei capi ripartizioni, dei funzionari e tutti coloro che hanno collaborato fraternamente con noi per 2 mesi di intenso lavoro. Intendiamo rivolgere anche un grazie a quei cittadini e a quegli enti, fra cui la Montecatini, la Pirelli, l'ente comunale d'assistenza, la Società del Giardino, la SNIA Viscosa, la FACE, la famiglia Meneghina, l'Università Popolare e la Camera del Lavoro, in special modo, che hanno avvertito il nostro appello e che ci sono venuti incontro con perfetto spirito di amicizia. E un grazie lo dobbiamo pure a voi, voi tutti, abbonati alle prime, avanguardia dei fedeli del piccolo teatro, amici preziosi e vicini alla nostra fatica, così come lo dobbiamo ai 1500 abbonati che si avvicineranno alle repliche dei nostri spettacoli, a testimonianza di un bellissimo fervore dimostrato dalla cittadinanza milanese. Fra pochi minuti ascolterete i primi risultati della nostra opera. Desidero dirvi solo questo. Di sopra del cartellone, al di sopra dei lavori prescelti e della loro realizzazione, al di sopra dei particolari che logicamente incontreranno la fertile discussione, veniteci sempre incontro in questo nostro diuturno atto d'amore per il teatro. Siateci amici, con i vostri consigli, col vostro plauso e col vostro appunto, con la vostra partecipazione. Fate che da voi si diparta in Milano, in questa nostra meravigliosa città che tutto sa e può creare, la solidarietà e l'affetto per questo piccolo teatro di tutti gli spiriti eletti. E un grazie anche, pubblicamente, alla Fenice di Venezia, a Orazio Costa, a Luchino Visconti, a Silvio D'Amico, a Edoardo De Filippo, a tutti i compagni di lavoro che ci hanno inviato il loro affettuoso augurio.
Thank you.